segreto del successo è quello.
È l'ossessione. Noi,
è l'ossessione. Noi siamo, sì, adesso non per ripetere.
L'ha detto Bottura, perché in un'intervista gli hanno detto: qual è il segreto del suo successo? L'ossessione. L'ossessione per il particolare, l'ossessione per sapere, conoscere. Quella, se tu hai l'ossessione per quello di cui sei interessato, di cui vuoi parlare, ma riuscirai assolutamente a emergere rispetto alla massa, perché la passione che ci metti tu non riusciranno
non solo,
ad ammettercela agli altri.
E non hai più bisogno di dividere tra lavoro e tempo libero. Non hai, cioè, questa concezione qua sparisce. Io oggi ho lavorato o ho fatto quello che mi piace fare? Non lo so, ma non mi pongo neanche la domanda. Cioè,
non lo sai più, e io questa cosa faccio fatica a spiegarla alle persone. Adesso sapete che vi ho in mezzo invitato, no, sì, vi ho invitato a un evento che facciamo spesso per il Covid, non siamo più riusciti a fare, dove aiutiamo le persone a cercare questo sacro graal, che è un po' l'incrocio tra le cose che ti piace fare, le cose che ti viene bene e le cose che però gli altri vogliono da te, perché non è che uno vuol fare il poeta e fai cagare a scrivere poesie, mi spiace. Cioè, e c'è un modo per farlo, viene insegnato alla Stanford University, eccetera. E però le persone, non so come dire, come si fa a farglielo capire che si può fare? Cioè, perché c'è una disillusione forte, dice, ma solo tu perché tu hai avuto fortuna, oppure tu perché hai quella qualità che io non ho, tu perché, che ne so, sei nel giro giusto. Cioè, tendono a responsabilizzarsi, perché forse hanno paura di accettare il fatto che in realtà dipende tutto da quanto...
Dipende tutto da te al 100%, e poi magari è anche fortuna a un certo punto trovare quello che ti piace, oppure no, trovare la strada giusta, trovare una serie di allineamento di pianeti che però tu devi comprendere e devi sfruttare, perché a un certo punto ti devi guardare allo specchio e dire: ok, voglio rischiare e perseguire quello che mi fa brillare gli occhi, o preferisco rimanere tranquillo, pacioso, sereno,
e questa,
senza avere né picchi, ma neanche down. E allora uno dice: ma sì, vabbè, ma c'ho una famiglia, vabbè, ma alla fine c'ho un buon stipendio, alla fine...
Che era come vedevamo noi anche
alla
cose.
Fine ci sono un sacco di cose positive nell'avere lo stipendio che ti arriva a fine mese, e se va male che cosa succede? Perché poi c'è sempre questo spauracchio, e se non so chi è che più ci ha chiesto: avete un piano B? Noi non ce l'abbiamo un piano B, ma non è perché pensiamo di non fallire, è che io sono troppo concentrata a far riuscire il piano A che pensare a un piano B, perché se mi devo concentrare sul piano B non faccio il piano A, quindi focalizzati su far funzionare quello, poi qualche cagata la farai sicuramente, ma lavora su quello piuttosto che essere terrorizzato dal fallire.
Secondo me è un tema di barattare i propri sogni in cambio della sicurezza di una vita anonima e sempre uguale. Non è farina del mio sacco neanche questa frase, l'ho letta sul blog di Gianluca Gotto.
Ok.
Ah, va, caspita, sì, lo
ed è una frase, bellissima, che quando l'ho letto ho detto: questa me la segno, perché andiamo al di là del bacio perugina della smemora. No, adesso, a parte gli scherzi, è verissima questa frase.
Ripetila.
Dice, me la sono andata a cercare, perché io poi me le segno queste frasi qua, per cercare di ricordarmele anche quando faccio le cose. Dice: il vero fallimento appartiene a chi baratta i propri sogni con la sicurezza di una vita anonima e sempre uguale.
Ah, certo.
Non ti vergognare di aver fallito significa che hai provato a essere felice.
Certo, guarda, c'era questo, il fondatore di Adelphi, che ho letto un libro l'estate scorsa, che ha una frase che mi ha colpito tantissimo, che assomiglia un po' a questa. Lui dice: continuando a fare una vita convenzionale, andando a fare un lavoro, dove per lavoro diamo l'accezione negativa, con un lavoro normale, rinforzi la paura, cioè tu la stai rinforzando, perché allora vuol dire che avrai talmente paura dell'ignoto che più vai a cercare la sicurezza, più al tuo inconscio mandi un messaggio di paura che viene alimentata dal fatto che tu rimani chiuso in quella sicurezza. A me quella riflessione mi ha fatto fare un twist, cioè, ma certo, è ovvio che se io vado a fare un lavoro che non mi piace aumenterà sempre di più la mia paura di cambiare,
ma poi il punto,
perché sto ammettendo a me stesso che ho paura.
Esatto.
Cioè, il punto è che tu, se fai un lavoro che non ti piace, o un lavoro standard eccetera, che poi apriamo una parentesi, non c'è niente di male a fare un lavoro normale se tu sei contento, nel senso, non è che noi siamo dalla parte giusta e gli altri sono dalla parte sbagliata, però il punto è che tu ricevi stimoli dalla situazione in cui ti trovi. Se tu hai un lavoro da dipendente, più ordinario, più diciamo lungo i binari standard, più riceverai, più ti confronterai e parlerai con persone che fanno il tuo stesso tipo di vita, e non riuscirai mai a confrontarti con delle persone che hanno fatto delle scelte totalmente diverse e che ti possono dare un punto di vista che magari può essere spiazzante.
E sei meno stimolato.
E quindi se tu frequenti quell'ambiente lì, penserai che quell'ambiente lì è quello giusto. Se tu inizi a frequentare un ambiente di tipo diverso, dirai, ma forse esiste un altro modo di vivere la vita e di affrontare le cose. Magari quel modo lì è il modo più giusto per me, o magari tu dici no, sai che c'è, alla fine il mio modo, il mondo in cui mi ritrovo è quello del lavoro dipendente e di una vita più, chiamiamola normata, perché ordinaria sembra quasi sminuirla, diciamo con dei punti fissi più definiti.
Sì, poi attenzione, è normale che sia così, cioè nel senso noi in quanto esseri umani siamo restii al cambiamento. Adesso noi stiamo glorificando il cambiamento, ma è difficile nella vita cambiare, e non vale solo per il lavoro, vale per tutto. Io ne parlo sempre relativamente al cibo, perché secondo me il cibo è il fulcro del cambiamento. Le cose che non mangi. Cose che non mangi da quando eri piccolo, alcune per presa di posizione, non c'è nessun motivo per cui non la mangi, non è vero che sei allergico, poi certo ci sono anche le allergie, ma alle volte molte cose abbiamo deciso che quella roba lì ci fa schifo, perché magari la suora alle medie te la cucinava da schifo e non cambi idea.
Bias.
Perché lì sei tu che non cambi idea, è che così come non cambi idea sul mangiare le acciughe, faccio per dire, non cambi idea su un sacco di cose. E quelle persone che magari in vacanza vanno tutti gli anni nello stesso posto, e perché siamo esseri abitudinari che tendiamo a cercare l'abitudinarietà in tutto quello che facciamo. Perché? Perché l'abitudinarietà ci dà la comfort zone, e noi vogliamo stare nella comfort zone, perché tutto ciò che sta fuori dalla comfort zone ci fa paura, ci spaventa. Attenzione, un po' ci attira anche, un po' ci attira, però ci spaventa anche tanto, no? Vogliamo percorrere le strade che già... Ma vale anche per me, non è che voglio far figo che io vivo solo fuori dalla comfort zone. Io per moltissime cose sono nella mia comfort zone e cerco di sforzarmi tutti i giorni di fare un passetto fuori. Ma è difficile, perché noi, proprio per nostra natura antropologica, sì, siamo fatti così.
Ho girato, ho letto, ho fatto tutto, ma la frase che mi ha cambiato di più la vita è quella che dice: siamo la media delle 5 persone che frequentiamo.
Sì, sono assolutamente. Io me lo domando, mi dico, ma sto frequentando troppe poche persone interessanti.
La mia vita è cambiata quando ho iniziato a frequentare tipo sti due matti qua. Questi erano matti. Io venivo da una famiglia dove, no, beh, cazzo, università, lavoro, pensione, famiglia, questi non si capiva un cazzo. Uno si fotografava il culo, l'altro... cioè, ti ricordi?
Chi è che ha aperto, certo, OnlyFans?
Certo, io, okay. Però non con le mie foto.
Giustamente.
Cioè, non so, loro, poi anche Stefano, mio amico, che adesso è un manager discografico famosissimo, di successo, e io facevo queste sedute settimanali con lui, dove insieme proprio eravamo amici, siamo ancora amici, però proprio ci facevamo un po' coraggio a vicenda, perché tutte e due vivevamo una situazione un po' a rischio, no? Perché avevamo lasciato zone di comfort, e effettivamente stare in mezzo a persone che fanno un lavoro
stimola
tantissimo. Cioè vedi che comunque vanno avanti lo stesso e dici, ah, sopravvive questo cazzo.
Esatto.
Ma banalmente io lo noto quando, anche solo quando vai in vacanza, no? Vai in vacanza in un posto nuovo. Ma non ti succede quando vai in vacanza in un posto nuovo che la tua testa comincia a fantasticare e cominci a fare pensieri anche non relativi al posto dove ti trovi in quel momento, anche pensieri relativi alla tua vita normale qui a Milano, di cose che potresti fare, ti nascono in testa progetti, pensi di essere quasi in grado di poter fare tutto nel momento in cui il tuo cervello respira aria nuova e viene stimolato da cose nuove.
Cazzo, quest'inverno siamo andati in Costa Rica, io e Mario, e io mi sono fratturato, in realtà incrinato una costola, il secondo giorno di surf, sono andato
che
là
culo.
Solo per quello, quindi ho detto adesso cazzo, sono dall'altra parte del mondo, non posso fare surf, non c'è un cazzo da fare perché era solo spiaggia e cose, e non ho fatto un cazzo due settimane, okay. Ma quelle due settimane di vuoto sono state come dire affollate di pensieri, okay. Che boh, a un certo punto sono uscito, ho scritto praticamente un mezzo racconto di com'era la mia vita, di come avrei voluto che fosse, ma perché si è creato quel vuoto lì. Cioè non è, sì, avrei, sì, potuto farlo anche qua, ma non lo farai mai. Cioè devi andare via,
no.
E magari anche riempire di vuoto, scusate la licenza poetica, riempire di vuoto i viaggi.
Ma il vuoto può essere una camminata in trekking.
Sì.
Quando cammini sei solo, cioè anche se poi c'hai il gruppo di gente che incontri, ma
sì,
sei solo e il cervello comincia a lavorare.
A me quello che piace in generale di quello che facciamo, della situazione in cui ci troviamo, sono principalmente due cose. Allora, la prima è che sei tu in charge di dover far accadere le cose. Quindi, vuoi fare una cosa? carta bianca, non c'è nessuno che ti dice non lo puoi fare, trova la strada per riuscire a raggiungere il tuo obiettivo. E a me personalmente questa cosa mi motiva un sacco, perché io voglio, mi pongo un obiettivo, voglio raccontare una storia, voglio fare quell'attività, eccetera. Come la faccio? E quindi questa cosa qua a me mi carica tantissimo. La seconda cosa è, succedono spesso degli imprevisti, come quello che hai citato tu, e quindi la domanda è, quando ti succedono, come trasformo un problema in un'opportunità? Quindi come cambio il punto di vista? Mi togli una cosa, quindi io devo fare la stessa attività che dovevo fare prima, o magari me ne viene in mente un'altra, certo, con un elemento in meno. E a volte succede che quel limite si trasforma invece in un vantaggio, perché ti dà un punto, sei costretto a metterti in un punto di vista totalmente diverso rispetto a quello che avevi prima.
Non può essere vero tutto questo. Cioè io l'avevo programmato per mesi, non ho badato a spese. Costa Rica costa un botto, è forse una delle nazioni più costose del mondo, arrivarci,
sì,
ore di cose, non può essere vero. Cioè ho scelto come te, sono ossessionato, tutti i posti giusti, sapevo già tutto prima di arrivarci, le onde, sapevo anche quanti secondi duravano le onde in quella cazzo di spiaggia, ma non può essere accaduto veramente che al secondo giorno non riuscivo neanche a tossire, ragazzi, dal dolore. Non può essere, cioè è troppo qualcosa, è troppo un messaggio, qualcosa deve esserci. Ed effettivamente quel vuoto lì adesso mi ha dato degli insegnamenti pazzeschi,
certo.
Ho cambiato tantissime e cambierò tantissime cose nella mia vita, è stato un grande insegnamento e mi dico meno male, tra virgolette, che è accaduta, perché se no non avrei fatto quel click, è incredibile. Una cosa sono curioso, visto che ne abbiamo parlato, la parola ossessione è uscita, no?
Sì.
Che è una parola che io adoro, l'ho accostata proprio qua sui miei appunti alla parola perseveranza, che forse tu hai a un certo punto accennato,
sì,
no? Bisogna anche farle le cose. Quindi la perseveranza, secondo me, è un'altra roba che vedo nei miei corsisti, tanto che manca, è un po' quella. Qual è, secondo voi, una buona dottrina che si può utilizzare per essere più perseveranti? Le persone che fanno fatica a essere perseveranti.
Se ti manca quell'aspetto lì, probabilmente perché non sei così votato. No, quella cosa che vuoi non la vuoi fino in fondo, o forse la vuoi sperando di ottenerla facilmente e allora non la vuoi fino in fondo. Se tu vuoi veramente una cosa, te la prendi con tutte le tue forze, non al giorno uno, ma devi fare, come diceva Franci, un passetto dopo l'altro, però lo devi volere. Se ti manca la benzina, certo, che la voglia di arrivare là, la perseveranza,
lasciate perdere la motivazione. Con la motivazione non arriverete chissà dove, perché la motivazione va e viene, vi serve la routine.
È come quando ti alleni quattro volte alla settimana, poi alla fine vai quasi in automatico ad allenarti, no?
Principalmente ti devi mettere in una condizione di possibilità di poterti concentrare su quello che fai, di evitare di avere stimoli extra, il telefono, perché sostanzialmente il cervello cerca sempre di spostarsi su qualcosa di meno noioso. Quindi il telefonino, cavolo, c'è un reward pazzesco con questo swipe up che ti incredibile. E quindi tu devi trovarti in una situazione in cui non hai nessun tipo di stimolo, tranne il task che tu devi fare, di modo tale che l'alternativa è fissare il vuoto, che è decisamente più noioso di quello che devi fare e di cui magari non hai un grande stimolo in quel momento, e quindi ti metti a farlo. E la figata è appunto la routine, pezzettino per pezzettino per pezzettino, poi ti guardi indietro, guardi tutta la strada che hai fatto e continui.
Sì, un altro trucco che uso io praticamente il 99% del mio lavoro oramai è solo creativo, che è una sola in realtà, okay, perché è il lavoro più massacrante, il lavoro creativo, con tutto rispetto per chi non lo fa. Però porca troia, ogni tanto piacerebbe anche a me rispondere a qualche mail e dire TBD, CBD, sì, ci sentiamo.
ASAP,
cioè, ma come
CBD,
mi manca?
CBD, THC.
Cioè mi manca quel mondo lì, cazzo. E però io uso questo metodo adesso, ultimamente, funziona con me. Sai cosa faccio? Mi immedesimo in me stesso a fine giornata che non ho fatto un cazzo.
Okay. E ti senti?
E mi sento in colpa, mi sento una merda, non mi godo mio figlio, non mi godo il film che mi vado a vedere.
A volte non ti devi neanche immedesimare, succede. Quindi pensi a te il giorno prima, praticamente.
Dico, no, assolutamente, io voglio passarmi una bella serata seduto sul tesoro. Mi immagino che la mia giornata di lavoro creativo, che poi alla fine ti dà uno shot nella testa di serotonina fantastico, perché quando fai una roba creativa la vedi finita e dici wow, esci fuori, cazzo, andresti sui tetti delle macchine a camminare, no? E dici cazzo, io voglio quella roba lì. Quindi io so che se io non parto adesso, stasera sarà una serata di merda, e quella roba lì su di me funziona.